L'altra settimana abbiamo fatto un inizio di percorso che si svolge, che si è svolto così: concetto di ordinamento giuridico. Come insieme di norme, poi abbiamo visto che nell'ordinamento giuridico ci sono delle norme di riconoscimento. Queste norme di riconoscimento sono delle norme sparse nell'ordinamento che indicano quali sono le fonti del diritto. Esistono queste norme di riconoscimento perché i filosofi spesso ne parlano come un'entità astratta. Queste norme di riconoscimento esistono. E se voi prendete la Costituzione e sfogliate dall'articolo 70 fino all'articolo 79, c'è l'indicazione di una serie di fonti, la legge, il decreto legge, legge delegata, eccetera. Se poi saltate all'articolo 117, vi dice quali sono le fonti regionali. Se poi andate alle disposizioni preliminari del codice civile, l'avete il codice civile con voi? Sì. Un giorno vi spiegherò che cosa sono queste disposizioni preliminari, e forse sarà proprio oggi quel giorno. Nell'articolo 1 voi trovate l'elenco delle fonti dell'ordinamento. Articolo 1 della disposizione preliminare dice: indicazione delle fonti. Sono fonti del diritto le leggi, i regolamenti, le norme corporative, che non ci sono più fortunatamente, gli usi. E poi comincia, articolo 2 definisce le leggi, articolo 3 i regolamenti, così via. Siccome parleremo molte volte di queste disposizioni preliminari del codice civile, tanto vale che io vi anticipi una spiegazione. E la spiegazione parte da questo dato: il codice civile, che come vedremo più avanti, è una legge delegata, cioè un atto che ha la stessa forza di una legge, è stato emanato nel 1942. In piena guerra mondiale, nell'ultimo rigurgito dell'epoca fascista, ma comunque prima della Costituzione repubblicana. Ed è un codice tecnicamente fatto così bene che ha resistito in tutti questi anni e nessuno pensa di metterci le mani, perché è tecnicamente fatto bene. Però è fatto in un'epoca in cui ovviamente non c'era la Costituzione. La Costituzione entra in vigore nel 48. C'è ancora il cavalier Benito Mussolini che impera, e il cavalier Benito Mussolini nel frattempo aveva fatto, come dicono i raffinati, aveva fatto strame, cioè ha distrutto la precedente Costituzione, di cui pure parleremo, lo Statuto Albertino. Attraverso una serie di modifiche, lo Statuto Albertino non c'era più sostanzialmente, e quindi quando hanno scritto il Codice Civile, i tecnici hanno pensato di metterci, come era tradizione allora, un corpo di disposizioni preliminari che aveva la funzione di costituire una premessa, come dire, costituzionale del sistema. Il codice civile si occupa dei rapporti tra privati, dentro vi spiegano come ci si sposa, come ci si divorzia, come si fanno i figli, anzi come si riconoscono i figli, perché come si fanno i figli non è materia giuridica, e come si fanno i testamenti, come si fanno i contratti e così via. Ma siccome la codificazione civile, e ve lo spiegherò nel secondo semestre dello storico, è un fenomeno che precede le costituzioni moderne, il fenomeno della codificazione è una cosa che risale a metà Settecento, per cui prima della rivoluzione francese e prima della Costituzione americana, nella tradizione giuridica, diciamo, per tutto il Settecento e l'Ottocento, un pezzo del Novecento, il codice civile conteneva norme di tipo costituzionale, norme sul sistema giuridico. Queste norme sono rimaste nel codice civile, anche se poi è intervenuta la Costituzione che ha riscritto l'intera architettura del sistema giuridico, come vedremo un pezzo alla volta. Il residuo è questa norma, cioè il codice civile ha delle disposizioni che poi esamineremo ogni tanto, perché riguarda per esempio l'interpretazione, l'abrogazione e così via, ma la prima norma è la fotografia del sistema e dice: sono fonti dell'ordinamento italiano, non parla di Costituzione, non parla neanche dello Statuto Albertino, badate, ma uno le leggi, due i regolamenti, tre le norme corporative, quattro gli usi che sarebbero le consuetudini. Ecco, questa è una tipica norma di riconoscimento. Queste norme di riconoscimento indicano le fonti del diritto e abbiamo visto che le fonti del diritto sono di due tipi, cioè sono gli atti e i fatti. Guarda caso, nell'elenco dell'articolo 1 si parla di tre atti, le leggi, i regolamenti, gli usi corporativi, scusate, le norme corporative, e di una fonte fatto, gli usi. Gli usi che sono una dicitura, come dire, un po' sminuente di quelle che sono chiamate generalmente consuetudini. E questi usi, dice poi l'articolo 8, nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti, gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati. Come dire, nel nostro ordinamento, dice l'articolo 1 delle preleggi, le fonti fatto consuetudinarie valgono soltanto quando sono richiamate dalle leggi e purché non siano contrarie alle leggi e ai regolamenti, cioè le fonti atto. C'è, come dire, una sovrapposizione gerarchica per cui le fonti atto dominano sulle fonti fatto, ma purché si tratti di consuetudini. Ma abbiamo visto anche che le consuetudini sono solo una parte delle fonti fatto. Sono considerate fonti fatto anche le norme di provenienza estera, norme di importazione. Non sono poi, se pensate da un punto di vista concettuale, cose diverse e spiegano perché tutte sono chiamate fonti fatto. E cioè sono norme non prodotte da un organo e con un procedimento, determinato dalla legge italiana. Quando noi diciamo che sono le fonti atto, sono le fonti poste da un organo abilitato dal nostro ordinamento a esprimere la sua volontà normativa, uso definizioni che mi ronzano nelle orecchie da quando avevo la vostra età, e danno fastidio sto rumore tra l'altro, e si dice che sono decisioni poste da organi indicati dall'ordinamento, cioè legittimati dall'ordinamento, e con procedure di formazione della volontà descritte dall'ordinamento. Se voi volete sapere come si fa una classica fonte atto, la legge, leggete l'articolo 71 in poi della Costituzione e vi dice passo passo come, e lo vedremo, come il Parlamento le vota, come il Presidente della Repubblica le promulga e così via. Se voi volete sapere come si fa un decreto legge, andate a leggervi l'articolo 77 e così via. Per cui di questi atti noi sappiamo tutto. Chi li può fare, che competenza, l'organo e la competenza, e con quale procedure e con quali limiti. E tutto questo ovviamente consente al giudice oltre l'icona del carabiniere abbiamo l'icona del giudice, con la faccia un po' porcelline. Okay. E il giudice è in grado di intervenire controllando questa sequenza, e cioè che quello sia un atto che rispetti le forme del procedimento emanato da un organo che abbia una competenza legale, e cioè la legge gli abbia attribuito quel potere. Nel mondo delle fonti fatto, invece, noi ci troviamo in una situazione diversa, perché che siano fonti consuetudinarie o che siano fonti che vengono da ordinamenti stranieri, comunque sono norme che vengono importate nel nostro ordinamento non tramite un organo del nostro ordinamento, un procedimento descritto nel nostro ordinamento, ma importate da fuori, dalla comunità sociale, la consuetudine, che viene prodotta da un comportamento spontaneo della gente, per cui è una fonte che si forma nella società, non nell'ordinamento giuridico, ma nella società, oppure da ordinamenti giuridici stranieri, che sia l'ordinamento svizzero o quello internazionale o quello comunitario, comunque sono ordinamenti stranieri. E il compito del giudice è essenzialmente quello di verificare il fatto che quella norma esiste. Capite? Non può verificare il procedimento, l'organo, la legittimazione, eccetera, ma verifica semplicemente il fatto, accerta il fatto. La sua domanda non è: è una legge prodotta dal Parlamento con le procedure dell'articolo 70, eccetera? No, il suo problema è: esiste quella norma in quell'ordinamento? Che sia l'ordinamento della società, della piccola comunità locale, o che sia l'ordinamento della Svizzera, non importa. Il suo compito è accertare se esiste quella norma. E per questo l'assume nel processo come un fatto. Chiaro? Bene, a questo punto noi possiamo dire qualcosa anche su come questi fatti entrano nel nostro ordinamento giuridico. Perché ovviamente il giudice non può inventarsi le cose, non può dire: ma oggi quasi quasi mi verrebbe di applicare l'ordinamento lituano. Il giudice è un giudice dell'ordinamento italiano, viene pagato dallo Stato italiano, assunto dallo Stato italiano, e il suo obbligo, come vedremo mille volte, posto dall'articolo 101 secondo comma, è rispettare la legge italiana. L'unico vincolo che c'è al giudice, che è un potere autonomo, è il vincolo alla legge. Allora è una norma interna, una norma di fonte atto, una norma nazionale che deve aprire il confine e consentire a una norma dell'ordinamento esterno, anzi la freccia in questo senso, di entrare nel nostro ordinamento. Il nostro ordinamento giuridico, l'abbiamo visto l'altra settimana, è avvolto da una membrana che si chiama sovranità, non comunica direttamente con l'esterno, ma è avvolto da questa pellicola che è fatta di confini. E di conseguenza nel nostro ordinamento le norme straniere, estere, devono entrare unicamente se vengono in qualche modo ammesse. Ci deve essere una guardia confinaria che alza la sbarra e fa entrare questa norma nel nostro ordinamento. Queste particolari norme si chiamano norme di rinvio. Ve ne leggo alcune. Nelle preleggi, per esempio, troviamo non troviamo più Vediamo un esempio. Articolo 26 delle leggi sul cosiddetto diritto internazionale privato, che è una materia che potete studiare in questa facoltà. Il diritto internazionale privato è il diritto, quel ramo del diritto pubblico, che regola il rapporto tra l'ordinamento italiano e gli ordinamenti stranieri quando in ballo siano questioni che riguardano cittadini anche stranieri. L'articolo 26, la prima, dice, per esempio, la promessa di matrimonio, quella che si fa ogni tanto, e le conseguenze della sua violazione sono regolate dalla legge nazionale comune dei nubendi o, in mancanza, dalla legge italiana. Per cui, se due, per esempio, indiani si scambiano la promessa di matrimonio, che in quell'ordinamento ha una sua ritualità e delle sue conseguenze, e vivono in Italia, a questi due indiani non si applica la legge italiana, ma si applica la legge indiana. Se manca la legge indiana, o se questi due cittadini sono di paesi diversi, allora si applica la legge italiana. Vedete, questa è una norma di rinvio. Nel senso che dice il giudice, quando tu trovi due cittadini stranieri della stessa nazionalità che hanno un problema riguardante la promessa del matrimonio, tu devi applicare la loro legge nazionale, che vuol dire che il giudice italiano si rivolgerà all'ambasciata indiana dicendo: per favore, mi dite che cosa dice del vostro ordinamento per quanto riguarda la promessa del matrimonio, e l'acquisisce come un fatto, un documento timbrato che viene acquisito e che può essere contestato dalle parti. Una delle parti dice: guardi, l'ambasciata è fuori. In realtà quella legge è stata cambiata 2 mesi fa, oppure in quello stato indiano, perché è una federazione, si applica una legge diversa e contesta il fatto dell'esistenza di quella norma. Capite? Allora, questo articolo 26 è una norma di rinvio. Si dice che una norma di rinvio formale sul manuale troverete anche altri aggettivi, perché si dice formale, non recettizia e così via. Usiamo quello formale perché è più semplice, nel senso che non recepisce un singolo atto, ma è un rinvio all'ordinamento. Possiamo dire di conseguenza che è un rinvio dinamico. Se domani cambia la legge dell'India sulla promessa del matrimonio, non è che bisogna riscrivere questo articolo. L'adeguamento, cioè il rinvio, è un rinvio a un ordinamento giuridico, quello del paese nubendi, e questo può cambiare, ma il rinvio resta lì. È formale, è un rinvio dinamico, è un rinvio all'ordinamento, non a un singolo atto. Tutt'altra cosa avviene quando la norma di rinvio fa rinvio a uno specifico atto normativo specifico. L'esempio, ve l'ho portato l'altra settimana, è l'ordine di esecuzione. Vi ricordate che cos'è l'ordine di esecuzione? Qualcuno me lo dice? Vi do l'esempio. Questo è l'ordine di esecuzione di un accordo internazionale enormemente importante, che è la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo del 1952. è quella che dà luogo alla cosiddetta CEDU, la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che è un apposito tribunale a cui si può fare ricorso, per esempio, quando i processi durano troppo e così via. Vi leggo la legge di autorizzazione alla ratifica. Da questa settimana vi ho spiegato che questa legge viene emanata dal Parlamento, approvata dal Parlamento, per autorizzare il Presidente della Repubblica a ratificare definitivamente un accordo internazionale già, come dire, approvato in via amministrativa, in via provvisoria. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione per la salvaguardia firmata a Roma e il protocollo addizionale alla Convenzione firmato a Parigi, eccetera. Secondo comma, piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione e protocollo suddetti. Punto. Questo è l'ordine di esecuzione, nel senso che serve al Parlamento per emanare una norma interna, questa è una norma di legge italiana, per cui è una norma che deriva da una legge e quindi da una fonte atto. Questa norma ordina ai soggetti dell'esecuzione delle leggi, e quindi giudici da una parte e pubblica amministrazione dall'altra, di dare esecuzione a questa convenzione. Parlamento pigrissimo, pigerrimo, non si preoccupa di emanare una legge per l'esecuzione della convenzione, ma semplicemente lo ordina al giudice di applicarla. Questo ordine di esecuzione è un rinvio a un atto specifico. Si dice: ti ordino di eseguire la convenzione di qui sopra e che viene allegata alla legge. È quell'atto. E che significa che se domani questa convenzione venisse modificata, cosa che è accaduto, bisogna fare un'altra legge che autorizzi la ratifica dell'accordo internazionale che muta la convenzione e che contiene un altro ordine di esecuzione perché è cambiato l'atto specifico a cui si fa riferimento. Chiaro? Non è difficile, ma è un meccanismo piuttosto importante. Primo, è vietato alle norme degli ordinamenti stranieri di entrare nell'ordinamento giuridico, è vietato il contrabbando di norme giuridiche. Le norme giuridiche entrano nell'ordinamento sovrano soltanto se c'è una norma di rinvio. Questa norma di rinvio può essere di due tipi: o è una norma di rinvio formale, dinamica all'ordinamento, o è una norma di rinvio materiale e statica a un atto specifico. È statica perché ogni volta che questo atto dovesse subire delle modifiche bisogna rifare la procedura e riemanare un altro ordine di esecuzione. Viene preso un atto alla volta. Ora, siccome voi potete immaginare quanti accordi internazionali stringe uno Stato in un mondo complesso come quello odierno e quante relazioni esistono tra soggetti stranieri che in qualche modo passano, vivono in Italia, voi vi rendete conto anche dell'importanza che ha assunto questo sistema del rinvio agli altri ordinamenti. Cioè, giudici che hanno il bisogno di conoscere le leggi straniere sono tutti. Tutte le questioni di famiglia, di proprietà e così via, sono tutte questioni che sono rette da questo corpo di norme del diritto internazionale privato, che è fatto di rinvii, di meccanismi di rinvii, di scelta dell'ordinamento da applicare e che sono dei rinvii di tipo formale e dinamico, che scaricano sul giudice la responsabilità di accertare la norma da applicare, e qui ci sono delle regole che dicono dove andarla a cercare, Vai a cercare nell'ordinamento del marito, della moglie, del testante, dell'erede, del dove sta la casa di proprietà e così via. Ti dice dove andare a cercare. Dopodiché, quando tu sai dove andare a cercare quella legge, devi andare nel singolo ordinamento e pescare questa norma e applicarla nel tuo giudizio. La tecnica del rinvio tramite ordine di esecuzione è la tecnica usata al 99,9% dei casi in cui lo Stato si trova nell'esigenza di ratificare un trattato e di importarlo all'interno. Ora, di trattati internazionali se ne fanno pile così. Non tutti sono importantissimi, perché in larga parte sono accordi commerciali e così via, ma di trattati internazionali ce ne sono tanti. Se lo Stato italiano non ne ordina l'esecuzione, vuol dire che quel trattato resta obbligatorio nel diritto internazionale, ma lo Stato è inadempiente, perché non, come dire, non produce le conseguenze, gli adempimenti previsti dal trattato. Per cui l'ordine di esecuzione è fondamentale per rispettare gli obblighi assunti sul piano internazionale. Ma a sua volta l'ordine di esecuzione è una sciagura per l'ordinamento giuridico, cosa che il nostro Parlamento finge di ignorare. È una vera sciagura perché impone agli operatori interni di applicare quell'accordo internazionale come se fosse una legge italiana. Gli accordi internazionali per lo più sono scritti in inglese o in francese, non sempre c'è una traduzione ufficiale italiana, prima cosa, ma questo sarebbe ancora il meno. Il problema è che sono scritti in un linguaggio tipico degli accordi diplomatici e degli accordi internazionali e spesso non sono scritti nel linguaggio tipico delle leggi italiane, il che crea dei grossi problemi anche di adattamento. E poi questi trattati che entrano in Italia, come si coniugano con le leggi italiane? Capite, il Parlamento invece di dire, bene, ho stipulato la Convenzione dei diritti dell'uomo, adesso ne traggo le conseguenze e modifico le leggi interne. Il Parlamento dice al giudice, ti ordino di eseguirlo, e se le leggi interne sono in contraddizione, cavoli tuoi. È un compito che viene scaricato sul giudice. Qui affrontiamo da subito un primo strumentario fondamentale del giurista, una prima cassetta degli arnesi del giurista. Cassetta degli arnesi che serve per un problema. Se uno deve fare l'idraulico, gli serve la cassetta degli arnesi di idraulico. Allora, qual è il problema che deve affrontare il giurista? Ha un titolo, il titolo sono le antinomie. Per favore, chiamatele antinomie e non antinomie, che è disgustoso. Si chiamano antinomie perché deriva dal greco e vuol dire antinomoi, sono norme in contrasto. Per cui se non conoscete le lingue straniere più o meno estinte, chiamatele contrasto normativo, perché è esattamente la stessa cosa. Va bene? E perché c'è questo problema così grosso per cui alla seconda settimana di lezione io vi comincio a fare una serie di lezioni piuttosto pesanti sul problema delle antinomie? Perché questo è il primo problema, come dire, il primo step, il primo livello degli strumenti del giurista. Perché le antinomie sono la condizione esistenziale della vita del giurista. Noi viviamo in un sistema contraddittorio, antinomico. Immaginatevi che l'ordinamento giuridico sia una vasca da bagno, con i piedini. Questa vasca da bagno c'è una serie di rubinetti che buttano dentro quello che per il momento chiamiamo norme. Volete avere una panoramica di questi rubinetti? Bene, incominciamo dal rubinetto Stato. Dal rubinetto Stato escono norme a partire dal 1865. Per cui dal 1865 al 2007 e avanti, questo rubinetto è aperto e gocciola. Noi applichiamo ancora leggi dell'unificazione del 1865, così come applichiamo il codice civile del 42, il codice penale del 33 e così via. Dei quattro codici, solo quello di procedura penale è stato cambiato in epoca repubblicana, una ventina d'anni fa. I resti, gli altri tre risalgono ancora agli anni 30-40. Alcune leggi risalgono alla fine dell'Ottocento. Alcune risalgono a ieri. Allora, potete immaginare come queste leggi siano stratificate nella vasca da bagno. Cioè, non è pensabile che ci sia coerenza, che queste cose finiscono come in Tetris, uno incastrato nell'altro. Non esiste. Queste si accumulano come detriti nel deposito delle immondizie. C'è stato dal 1865 in poi una serie di governi liberali, della sinistra storica, eccetera, poi c'è stato il fascismo, poi c'è stato il periodo di interruzione dell'occupazione alleata, del ripristino della Repubblica, la Costituzione, tutti i governi che si sono succeduti dal 48 in poi, che non avevano esattamente lo stesso indirizzo politico, fino ad arrivare a oggi. Le leggi le produce il Parlamento, composto da due Camere, di cui complessivamente ci sono 1000 persone, per cui ogni legge viene discussa da 1000 persone. È pensabile che il prodotto di questo rubinetto abbia una forma così saggia che va esattamente a occupare la sua casella e non si sovrappone al resto? È impensabile, è assolutamente impensabile. Cioè, la premessa da cui dobbiamo partire è che lì dentro ci sia un macello, non ordine. Pensate che inoltre ci sono 22 piccoli rubinettini, che sono regioni e province autonome di Trento e Bolzano, 22 legislatori, alcuni dal 48, altri dal 70-71, hanno aperto un rubinetto in cui gocciolano altre norme, finiscono nella stessa vasca da bagno, esattamente là finiscono. Poi dal 56 si è aperto un rubinettone sempre più, vedete che l'idraulico c'entra, che è quello della CEE, ex CEE, o se volete Unione Europea, un giorno spiegheremo che differenza c'è. Questo è un rubinetto che ormai ha delle perdite micidiali e travasa una serie di norme nella nostra vasca da bagno, non solo nella nostra, anche quella degli altri paesi membri, ma insomma comunque nella nostra vasca da bagno finisce. Ma mica finita qui, perché io sto parlando di leggi, ma se noi pensiamo ai regolamenti, che sono anche atti normativi come vedremo, ci sono allora da aggiungere, oltre ai regolamenti prodotti dallo Stato e dalle Regioni, ci sono ancora 800 piccoli rubinettini, perché 800 sono, no, scusate, 8000, ho sbagliato, perché 8000 sono circa i comuni italiani. I comuni italiani fanno regolamento, se dovete costruire una casa qui dovete applicare il regolamento edilizio di Ferrara, anzi c'è il rischio di dover applicare anche quello cimiteriale per vicinanza urbanistica tra le due cose. Capite? Allora, voi e i comuni, naturalmente anche loro, stanno regolamentando dal 1865. Voi vi potete immaginare, e che cos'è questo? È uno studente strano, puntiglioso, buono, eh? Potete immaginarvi qual è la difficoltà, nonché il profondo schifo, che ha il giurista quando mette le mani qui dentro. Perché il compito del giurista è quello di distillare da questo meandro, attraverso un apposito di tubicino che si chiama interpretazione, la goccia, quell'unica goccia che si applica al caso di specie. Questo è il compito del giurista, che sia faccia il giudice, che faccia l'avvocato, il consulente. Se fa il giurista, il suo compito è questo. Tizio viene accusato di aver molestato un insetto fastidioso, ricadendo nella fattispecie di maltrattamento di animali, perché anche loro sono degli animali, in fin dei conti, e porta il suo caso di un vespone che ronzava sulla testa calva mentre lui faceva lezione, e quello è il caso. Che cosa si applica? Qual è la norma che si applica? Questo lo deve decidere il giudice mettendo le mani in questo pastone, tirando fuori la norma del caso. E naturalmente questo significa che il suo principale compito è risolvere le antinomie, cioè portare quello che è un sistema contraddittorio, antinomico, a quello che si chiama comunemente sistema giuridico o ordinamento giuridico. Noi siamo partiti da una definizione proposta da una vostra collega il primo giorno, per cui l'ordinamento, il diritto è un insieme di norme. L'insieme può essere anche un insieme caotico, un insieme stocastico, un insieme più o meno prevedibile. È neutra la parola insieme. Ma i giuristi non usano mai la parola insieme, usano la parola ordinamento, la parola sistema giuridico. E queste sono termini non esattamente equivalenti, perché hanno una carica di valore positivo. Se si passa da un insieme a un sistema, vuol dire che si è passato da qualcosa di non organizzato a qualcosa di organizzato. Esiste un insieme fatto delle borse della spesa, e poi c'è un sistema nel frigorifero per stivare le cose con una certa coerenza, per cui uno evita di mettere il latte con il pesce e così via. E c'è un passaggio dal insieme, che è il dato, diciamo, naturalistico del macello che c'è nella vasca da bagno, a quello che è un ordinamento, che è una creazione del giurista. È una creazione del giurista, il primo dovere del giurista. Scusi, avvocato, che cosa mi si applica al mio omicidio volontario di Vespone? E l'avvocato deve rispondere qual è la norma estratta da quel minestrone imbevibile e applicabile al caso di specie. Pausa per il caffè.